Sabato 26 marzo 2022, buon sabato mattina a tutti, ritorna Nerdpoint qui su Radio BlaBla Network come tutti sabato mattina. Buongiorno a voi, buongiorno a Riccardo.
Ciao Matteo.
Buongiorno a Roberto.
Buongiorno a tutti.
E buongiorno anche alla nostra regia.
Salutiamo, no? I nostri amici Giuseppe e Filippo. Quindi oggi è un bel team, oltre alla nostra squadra, siamo un gruppo bello nutrito.
È come gli Avengers, che piano piano che la storia progredisce aumentano di numero.
Ma giustamente, ma soprattutto è bello perché poi noi citiamo alcuni prodotti, possono essere serie TV, film, videogiochi, fumetti, board games, e poi ne parliamo anche con loro, a volte diamo consigli, altre volte sono loro a dare consigli a noi. E quest'oggi, al di là degli argomenti che abbiamo messo in locandina, ci sono altre notizie che dovremmo dare che riguardano il nostro mondo. Ma come sempre andiamo con ordine, ricordiamo 339-8420-154 se volete interagire con noi nel corso di queste due ore che trascorreremo insieme. Mi raccomando, potete anche mandare dei messaggi vocali, non l'abbiamo mai detto forse che Nerdpoint, però potete farlo tranquillamente, basta che non siano troppo lunghi. E poi citiamo anche tutti i vari social. Allora, Radio BlaBla Network su Facebook, Instagram e Twitter, Nerdpoint lo trovate su Instagram e su Twitter, lo sapete benissimo se già ci seguite, che poi il mercoledì mattina vi mettiamo il link per riascoltare la puntata, e poi nel corso della settimana arrivano le anticipazioni sul sabato, le notizie che troviamo, insomma le solite cose. Tra l'altro
ricordiamo anche che questo sabato i nostri colleghi di Smart Experience saranno in prossimità del Lago di Garda.
Esattamente, poi ne parleremo nel corso di queste due ore, li riciteremo per salutarli. Continuano le fiere in giro per l'Italia, sempre nel Veneto. Nell'ultimo mese sono stati solo in Veneto, però è molto bello che siano ritornati anche questi eventi in presenza. Lil Dark e Ganna, questa è una canzone nuova che ascoltiamo, poi dopo si parte con la prima notizia. What Happened to Virgil, qui all'inizio di Nerdpoint.
Partiamo con questo clima primaverile, c'è da dire, siamo passati in un attimo da un clima alla grande inverno a un clima all'approdo del re, così
no,
è stato...
Dai, sei freddo. Quest'anno, a onore del vero, non c'è mai stato un clima molto freddo.
Io morivo di freddo, siamo passati da grande inverno a Dorne.
A Dorne.
No, Dorne è esagerato.
All'isola dell'estate, direttamente.
Il riferimento al trono di
spade. Del re, dai, come clima adesso.
No, bisogna specificare il riferimento al trono di spade, perché ormai da qualche anno che non parliamo più di trono di spade come una volta, e quindi magari qualcuno se l'ha dimenticato, anche se sta per arrivare lo spin-off.
Beh, il poi prequel. Ne abbiamo parlato quando abbiamo fatto lo speciale delle 100 puntate. Sì. Puntate che potete recuperare ascoltando i nostri podcast.
Ma è arrivata un'ultima ora, che è proprio un'ultima ora. Io ho detto: ma come, oggi esce una notizia sugli Oscar, che la consegna degli Oscar non c'è ancora stata. Però hanno già detto in anteprima che Samuel L. Jackson ha vinto l'Oscar alla carriera. Ha ricevuto l'Oscar alla carriera, meritatissimo.
Non c'è assolutamente nulla da dire. Fra l'altro abbiamo ricevuto alcune chiamate di alcuni ascoltatori, no, durante la settimana, che ci hanno detto si aspettavano di vedere, noi abbiamo parlato di Obi-Wan Kenobi, no?
Sì.
Ho detto, uno dei personaggi che vogliono vedere è appunto Mace Windu.
L'avevamo citato,
Infatti, quindi è bello che sia, diciamo, stata colta anche l'occasione di recitare Samuel Jackson. Ovviamente cosa gli puoi dire a un attore del genere? Niente, Oscar a carriera meritatissimo.
Forse negli anni è stato un po' sottovalutato proprio dall'Academy degli Oscar, perché aveva ricevuto solo una nomination, sto leggendo, per Pulp Fiction, e quindi non aveva ricevuto nessun'altra occasione per vincere un Oscar.
Sì, forse viene spesso sopravvalutato, non solo dall'Academy, sottovalutato non solo dall'Academy ma dal pubblico in generale, nel senso che è riconosciuto da tutti come un grande attore, però forse non se ne parla mai abbastanza, e quando si citano attori di questo calibro spesso si fanno altri nomi altrettanto meritevoli, però senza nulla togliere Samuel Jackson, che è un attorone.
Sì, tra l'altro, parlando poi di mondo nerd, noi lo abbiamo appena ricordato perché c'era nella trilogia prequel di Guerre Stellari, c'è anche tuttora nei prodotti della Marvel,
certo.
E arriverà anche nelle prossime serie TV e nei prossimi film, quindi ha una carriera che deve andare ancora avanti per tantissimo tempo, e quindi gli facciamo intanto i complimenti e poi non vediamo l'ora di rivederlo nei prodotti della Marvel. E come dicevi tu, Robby, all'inizio, noi abbiamo ancora quel puntino di speranza che ritorni anche nei film di Guerre Stellari, perché non abbiamo mai saputo che fine effettivamente abbia fatto Mace Windu, se sia effettivamente morto o se invece sia ancora in vita.
Entriamo quindi nel vivo di questa puntata di Nerdpoint.
Non mi fai dare un'altra notizia?
Ne abbiamo un'altra. Allora,
pieno...
sì, noi se oggi siamo pieni di notizie, diamo spazio alle notizie.
No, perché prima abbiamo citato Twitter. Ieri è successo un casino, lo possiamo definire così, su Twitter. Voi lo sapete, noi stiamo molto attenti a non fare spoiler. Si dice a quelli che vanno a vedere le anteprime di non fare spoiler. Nel corso della settimana ci sono state ben due anteprime, anzi una, perché una era la settimana scorsa, quella di Moon Knight che arriva mercoledì. Questa settimana invece c'è stata l'anteprima di Morbius, il nuovo film della Sony ambientato nel mondo Marvel, ma non nell'MCU, che arriverà a giovedì in sala, anche qui in Italia. E quindi in tanti sono andati a vedere l'anteprima, ne hanno parlato malissimo, non hanno fatto spoiler, e allora per cercare di risollevare la situazione e convincere le persone ad andare a vedere il film, il regista del film ha fatto lui spoiler sul film. Ha rivelato degli elementi che si sarebbero scoperti durante la visione, e infatti ieri su Twitter dicevano: come si fa a fare una roba del genere? Ve la prendete con quelli che di mestiere rilasciano spoiler e poi il regista in prima persona rivela quello che si vede nelle post credit e forse anche durante la storia.
Probabilmente si sarà visto spalle al muro da una critica, da quello che ho capito, abbastanza feroce.
Sì, molti si aspettavano che non andasse bene come film, e a giudicare dalle prime critiche questo film potrebbe essere peggiore di Venom 2, anche se in tanti hanno detto: se vi è piaciuto Venom 2 vi piacerà anche Morbius.
Venom 2 è piaciuto a pochi, nel senso che l'abbiamo visto per farci quattro risate, perché effettivamente è un film che si presta un po' a questo continuo scambio di battute tra Tom Hardy in quanto Venom e il non mi viene il termine,
il simbionte
che è all'interno del suo corpo, ma anche le scene di azioni non sono granché, però
c'è comunque una CGI posticcia. Hanno cercato, diciamo, di bilanciarla ambientando molte scene al buio. Il personaggio di Carnage, a mio avviso, profondo quanto una pozzanghera. Però vabbè, mi spiace.
Dipende da che pozzanghera. A volte io sono finito dentro una pozzanghera e non toccavo.
Sì, tipo dipende anche quanto sei alto, sì, però
Sono alto, cosa stai dicendo?
Beh, sì, diciamo che, non lo so, a me personalmente non è piaciuto. Poi è chiaro che è una visione soggettiva.
Quindi mi sembra di capire che noi, forse per la prima volta da quando facciamo Nerdpoint, non andremo nella prima settimana a vedere il film appena esce.
No, giusto? No, direi che possiamo risparmiarcela stavolta.
Ci sono già tanti argomenti per sabato prossimo.
Abbiamo ascoltato Federico Rossi con Ti penso spesso. Siamo entrati in quello che è il cool della nostra puntata. Abbiamo un'altra notizia.
Ah, un'altra? Pensavo iniziassimo.
Un'altra notizia. Nelle scorse ore è stato rilasciato, spoilerata una scena tagliata dall'ultimo film, siamo andati reduci dal cinema, di Batman.
Ah, è vero, questa è grossa, questa è grossa.
Vabbè, ormai
come te la sei persa? Su Twitter è impazzito anche lì Twitter,
Ormai possiamo dirlo, no? Sono passate diverse settimane.
Sì, possiamo dirlo.
L'attore Barry Keoghan, che abbiamo visto anche in The Eternals, ha interpretato e interpreterà il Joker
In pratica, spieghiamo a Ricky che se l'è perso e a tutti i nostri ascoltatori che non l'hanno visto.
Io avevo solo Twitter infestato da critiche alla Nazionale, quindi facevo fatica a trovare altre notizie.
Tutte giustificatissime le critiche alla Nazionale, però è venuto fuori, anche hanno pubblicato, questa scena tagliata dove si vede proprio il Joker, il nuovo Joker di questi nuovi film di Batman, Joker che parla con Batman in prigione, che gli va a fare delle domande.
Sì, va a interrogarlo proprio perché lui potrebbe essere
per aiutarlo a prendere l'enigmista. Un po' come la scena di Silenzio degli Innocenti.
Bravissimo.
Quando vanno a intervistare a interrogare Anthony Hopkins,
un Joker molto segnato, visto?
È il Joker, quello originale, quello di The Killing Joke. È il Joker, quello che si era ispirato, a mio avviso, anche il personaggio di Jack Nicholson, ovvero quello finalmente, anche quello di Jared Leto in realtà, cioè quello che cade nel barile di acido. Quindi lui è proprio terribilmente sfigurato, si vede proprio dalle mani, si vede anche che non ha più quasi tutti i capelli a ciuffi, e questo ghigno ripugnante proprio da sfiguramento d'acido. E quindi un personaggio secondo me molto molto interessante.
Come mai secondo voi hanno deciso di tagliare questa scena?
Forse perché non hanno ancora delle idee precise sul secondo film di Batman. Se utilizzare Joker come villain, o se far tornare l'enigmista, o se inserire altri personaggi.
Poi secondo me volevano vedere anche se effettivamente questa versione poteva essere convincente, perché diciamo anche in Batman ci sono altri personaggi sfigurati come due facce.
Perché io credo che...
Poi secondo me, scusami Ricky, c'entrava un po' poco mostrare un dialogo con un Joker che ancora non si conosceva.
Quello sì, infatti l'apprezzo come scelta, perché i tempi non erano ancora maturi, penso che il personaggio di Joker, già Batman è un film che sta andando bene al cinema,
ed era
avrebbe
molto
portato
lungo.
Ancora più gente probabilmente.
Sì, ma sarebbe diventato ancora più lungo. Già era troppo lungo.
Sì, no, esatto. Apprezzo il coraggio e secondo me è bene così. Aspetteremo il secondo film per vederlo in azione.
Di nuovo in diretta, approfittiamo per leggervi un messaggio al volo. Ci scrive Matteo, ci scrive: buongiorno Nerd Team. Vista la scena incredibile, quale versione di Joker preferite? E poi ci chiede anche una cosa su un altro prodotto, che però la diciamo dopo.
Ah, dopo la seconda parte della domanda.
Eterno dilemma.
Ricordiamo 339 84 20 154, così anche voi potete dirci la vostra versione del Joker preferita, visto che è arrivata la domanda. Ma prego ragazzi, iniziate voi.
Allora, vabbè, diciamo che sono passati più di dieci anni ormai da quando era proprio questo periodo in cui Heath Ledger fu insignito dell'Oscar postumo per l'interpretazione di Joker nel Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. Io devo dire lui, fondamentalmente, anche se però la versione recentemente interpretata da Joaquin Phoenix è incredibile. Però non disdegno neanche l'interpretazione di Jack
Nicholson. Stai dicendo tutti? Fermati, ne devi dire
ti dico Heath Ledger.
Okay.
Allora, io invece vi stupirò. Allora, Heath Ledger è il mio preferito, secondo me è il migliore di tutti.
Adesso cita Gotham,
ma
Ricky.
Spezzo una lancia a favore del Joker di Gotham, che non è il Joker canonico. Non è proprio direttamente ispirato al personaggio.
Ma posso fare una battuta?
Ma l'attore,
con spoiler,
vai.
Quale versione? Perché ce ne sono diversi.
Esatto, sì.
Però l'attore sembra lo stesso.
Sì, esatto. L'attore che lo interpreta, secondo me, è veramente bravo.
Lui è veramente bravo, è vero, è vero.
Ma tu non guardare la serie, il prodotto in sé, lo sappiamo tutti che è Gotham. Tu devi giudicarlo come personaggio. E secondo me è bravo. Fa
posso
un'interpretazione
rispondere?
Magistrale.
È vero, l'attore è bravissimo. Io ovviamente vado su Jack Nicholson e non cambierò mai idea. Possono fare altre 20 versioni diverse di Joker e sarà molto difficile che io cambi idea. Forse anche perché l'avevo visto da bambino e quindi il fascino delle cose che guardi da bambino è maggiore del fascino che provi magari adesso di fronte a certe scene. Io rimarrò sempre su Jack Nicholson.
Quindi due voti per Heath Ledger e uno per Jack Nicholson.
Chi è che ha dato il secondo?
Sì, però se la gioca Phoenix anche. Perché mi è piaciuto davvero tanto.
1-1-1. Via.
Esattamente.
E tutti contenti.
E tu no, hai detto anche quello di Gotham.
No, l'ho nominato. Il mio preferito di sempre sarà sempre Heath Ledger. Per me è clamoroso.
E nessuno invece ha citato Jared Leto. Nessuno ha citato Jared Leto, che ritroveremo questa settimana al cinema con Morbius. E mi sa che anche lì gli andrà male. Non è lui. Deve farsi consigliare meglio però sulla scelta dei film che decide di fare.
Le 10.33 su Radio BlaBla Network, siamo in diretta con Nerd Point, stiamo parlando di argomenti un po' sparsi, oggi abbiamo voluto iniziare la puntata in maniera un po' più dinamica.
Ancora più dinamica.
Esatto, e ricordiamo quindi rapidamente i contatti per interagire con noi, 339-84-20-154 se volete scriverci WhatsApp su cosa ne pensate a riguardo di quello che stiamo parlando, o se volete appunto suggerirci nuovi temi da affrontare. I social della radio: Facebook, Instagram e Twitter. Ricordiamo poi di seguire Nerd Point direttamente su Twitter e su Instagram.
Ma Roby, c'era un'altra parte.
Sì, un altro spunto di riflessione.
Matteo ha seguito il nostro consiglio e ci ha mandato appunto un messaggio che però era diviso in due parti. La seconda ho evitato di leggerla perché era un po' spoilerosa e riguarda un altro argomento. È un argomento di cui io e te, Matteo, abbiamo parlato anche in settimana.
No, ma non vorrei che sia quello che ho visto, che ho letto ieri.
Non so se l'hai letto.
Qual è l'argomento?
Ieri. L'argomento ovviamente è una persona che ha dei poteri simili a quelli di una persona di cui abbiamo parlato settimana scorsa.
Allora, tu mi vuoi parlare di One Piece.
Esatto, bravo.
Tu mi vuoi parlare di One Piece perché è venuto fuori il delirio ieri. Se seguite One Piece, soprattutto se seguite l'uscita dei capitoli giapponesi. Allora, ovviamente non possiamo dire niente perché qua si va di spoiler pesanti, sì. Però come ogni tanto capita con Oda, io avevo preparato un'altra notizia su One Piece, perché ad agosto... Hai detto una parolaccia?
No.
Ho sentito una parolaccia, eh? Allora, ad agosto arriverà il film One Piece Red, quindi tra poco arriverà il trailer e vi parleremo anche di questo prodotto, però nel frattempo, anche ieri, in questa settimana, da quando sono usciti i primi spoiler, su Twitter e sui vari social... Era sempre in tendenza il capitolo 1044 di One Piece. Credo che sia uno dei capitoli che Oda si è divertito di più a fare, a disegnare, perché quando lo vedrete nel tankebon, nel fumetto, nel manga, vedrete delle cose un po' particolari. Però Oda per tutti questi anni, dal 1996-1997, quando è iniziato oggi, ci ha preso in giro perché ci ha detto una cosa che in realtà non era così, e finalmente si scopre la verità anche su questo argomento. Questo discorso so che ha fatto arrabbiare tantissimi fan di One Piece. Io credo che tanti si siano arrabbiati perché nel frattempo sono cresciuti. Visto con gli occhi di un bambino, questa cosa è solamente divertente e molto bella. Poi negli anni, ovvio, ognuno ha fatto le sue teorie. Quando i prodotti vanno avanti per decenni, è inevitabile che ci siano così tante teorie che poi qualcuno non si ritrovi più nel fumetto che aveva amato tanto da bambino. Però è una svolta molto molto importante, molto interessante, della quale però non vi possiamo dire niente. Era 5 gocce, il nuovo singolo di Rama, insieme ad Arcomi, ascoltato qui all'interno di Inner Point, uscito ieri venerdì 25 marzo. Ma è arrivato finalmente il momento, sono quasi le 10.40, di parlare di uno degli argomenti che era in locandina, e quindi lascio spazio a Ricky per presentarci questo argomento.
So che anche Roby ha visto l'episodio pilota, ne avevo parlato due sabati fa, dicendo che l'avremmo portato in puntata perché era una delle tendenze di Netflix. Noi siamo sempre attenti un po' a vedere quali sono i trend del momento, i prodotti che vanno un po' di più. Quindi oggi parliamo di Pieces of Her, che trovate su Netflix come Frammenti di Lei,
tradotto
in italiano, è un po' meno brutale, che è una serie thriller disponibile su Netflix che prende ispirazione dal romanzo di Karin Slaughter, che io non ho letto, però appunto era tra i primi due posti insieme al un altro prodotto che abbiamo affrontato qualche settimana fa, che era proprio Inventing Anna, e quindi ho deciso di guardare l'episodio pilota anche di questa serie thriller, che ha un episodio pilota interessante.
Quanto dura?
Dura una cinquantina di minuti.
43 minuti, per essere precisi.
Sì.
Vabbè, dai.
Forse ancora... Pensavo di più.
Solo il pilota, forse un po' di... Sperate, sono 8 episodi della durata di 43 minuti, quindi abbastanza anche godibili, ecco, diciamo. È uno psycho thriller, fondamentalmente, con tendenze drammatiche.
È il classico prodotto che piace a voi e non piace a me.
Sì, esatto, il classico prodotto per cui noi ci bilanciamo a livello di Inner Team. Quindi c'è chi porta ovviamente alcuni prodotti e chi altri. A breve vi diamo, diciamo, qualche indiscrezione, senza fare spoiler ovviamente, perché è appena uscita. È uscita il 4 di marzo, vi diamo degli spoiler comunque sulla trama, così se poi nelle vostre corde magari potete anche
recuperare magari l'episodio pilota, vi diciamo proprio due parole relative alla trama, a come inizia la storia, quello che sarà proprio l'incipit della trama che poi si dipanerà nel corso delle restanti 7 puntate. Io devo ancora recuperarle, proprio ho visto solo l'episodio pilota proprio per poterne parlare qui in diretta, e penso che darò una chance comunque alla serie TV per vedere se poi il giudizio finale sarà positivo o meno. Tu Roby l'hai visto? Io, come appunto stavo anticipando, do un 6,5 a questo incipit, e secondo me c'è la possibilità di crescere.
Sì, è chiaro che giustamente uno lo porta avanti perché poi il pilota sembra comunque interessante, però insomma poi il giudizio finale verrà dopo l'ottavo episodio, ecco.
Adesso diciamo qualcosa proprio relativamente alla trama di questo primo episodio.
Anche questa era una canzone nuova, Sigue, nuovo singolo di J Balvin insieme ad Ed Sheeran, canzone nata in palestra, perché J Balvin si stava allenando in una palestra e ha visto uno che gli sembrava Ed Sheeran, un po' come la volta scorsa abbiamo raccontato di quella volta che Robby ha visto uno che sembrava Fabri Fibre ed era lui. J Balvin ha trovato Ed Sheeran e sono messi d'accordo di fare una canzone insieme, dove tra l'altro Ed Sheeran canta in spagnolo, molto interessante. Ma torniamo a Frammenti di Lei con la trama.
Allora, madre e figlia.
Sì, ambientato nella Georgia.
Sì, esatto, madre e figlia si ritrovano proprio il giorno del compleanno della figlia, che è tornata nel paesello dove è di casa la madre, perché la madre ha avuto dei problemi di salute, quindi la figlia torna da New York, dove comunque era molto insoddisfatta della sua vita.
Sì, sì.
Lei lavorava nella polizia, ma era più un agente di call center, nel senso che rispondeva alle chiamate, alle emergenze.
Quando uno chiama al 112,
esatto.
Una centralinista.
Esatto, esatto.
E invece Laura, che è la madre, lavorava in un centro per la... Sì, esatto. Però in realtà c'è di in ballo un centro per la riabilitazione dei reduci di guerra.
Esatto,
no?
Sì. Okay. E durante questo pranzo di compleanno della figlia, in cui la madre tra l'altro cerca di spronare la figlia a trovare la propria strada, perché la figlia è molto insoddisfatta di come sta andando la sua vita professionale e in generale a 360 gradi, viene aggredita una loro conoscente, che si è fermata un attimo a salutarli, e viene uccisa da un maniaco, da una persona disturbata, questo non è ancora ben specificato. E mentre questo malvivente si appresta, diciamo, a continuare la sua strage all'interno di questo locale, la madre si mette in mezzo e riesce a disinnescare la minaccia. Questo fa sì che, tra l'altro, la figlia, invece, che si era paralizzata, riceva molte critiche, perché tutti dicono: ma come, una poliziotta non è stata in grado di reagire, sì, di gestire la minaccia?
Mentre invece la madre, che è una civile, ha avuto il sangue freddo, bravo, e anche la tecnica di riuscire a neutralizzare la minaccia e anche a uccidere, se non sbaglio, il malintenzionato. Sì.
Ah, grazie per questo spoiler, ma scherzo. Sto scherzando.
Viene fuori col passare dei minuti che la madre ha più di un segreto, che si rivelerà proprio nei minuti finali dell'episodio, in cui viene nuovamente aggredita da un'altra persona, e a questo punto la madre dà le istruzioni alla figlia di andare in un determinato posto per fare una determinata cosa che ancora non c'è data sapere, e quindi sì, viene fuori che la madre ha una miriade di segreti,
non uno solo, tanti.
Alice Merton con Same Team. Noi continuiamo la nostra disamina della serie TV Pieces of Her, Frammenti di lei, della scrittrice Karin Slaughter. Una serie TV che, a mio avviso, l'ho trovata come se fosse una sorta di partita ping pong tra la componente drammatica e la componente mystery. Non so se poi Ricky è d'accordo. Io la definirei, se mi chiedessero cosa ne pensi, una serie TV un po' a singhiozzo, cioè un po' ritmo altalenante, nel senso che non è una brutta serie, ma che secondo me non si presta, da quello che ho avuto modo di vedere guardando proprio i primordi, al binge watching, perché devi cercare di metabolizzare, di introiettare molto anche questi flashback che rimandano poi alla ricostruzione della storia. Quindi, se non vi piacciono anche qui le storie con una trama orizzontale lineare, magari statene alla larga. Però ti porta poi dove: ok, ho visto un episodio o due, adesso rifletto un attimo su quello che è successo e la volta dopo me ne sparo altri due, cosa che non puoi fare con un Breaking Bad, ovviamente, o con altri prodotti. Non so se Ricky è d'accordo.
Sì, il ritmo non è proprio dei più incalzanti,
è un po' lenta.
Soprattutto il primo episodio, cioè quello che ho visto io, non ti viene voglia di aggredire subito il secondo episodio, pur il primo lasciandoti proprio con la voglia di scoprire quali sono, sì, i segreti di questa, sì, di questa donna, di questa madre, che a quanto pare ha tenuto alla figlia nascoste parecchie cose, sì, e la figlia infatti si vede proprio che è in preda all'ansia, al panico, mm-hmm, di scoprire delle verità, sì, sì, di cui non era conoscenza.
Sì, è come se tu fossi abituato a vivere per anni, fin dalla nascita, con una persona a cui vuoi bene, che hai conosciuto in un modo, e poi dopo 20 anni, 30, 40, scopri che quella persona non è assolutamente quello che sembrava ed è tutt'altra persona. Sono anche le reazioni psicologiche che si innescano a scoprire tutti questi segreti, che hanno anche una valenza importante, fra l'altro.
Detto questo, sono appunto, come dicevamo prima, 8 episodi, la trovate su Netflix. Non so se hanno già rinnovato per una seconda stagione o se sarà autoconclusiva, probabilmente come in tutti i prodotti dipenderà anche dal successo.
Esatto.
Però diciamo che le premesse sono buone, perché sì, per diversi giorni è stata nelle prime due posizioni, un po' prima, un po' seconda, nella classifica di Netflix dei prodotti più visti. Quindi se siete appassionati un po' di queste trame un po' lente però un po' mystery, ve la consigliamo, dai.
Certo, facile è stare nelle prime posizioni adesso che è stato un periodo un po' smorto
di magra,
per Netflix,
sì.
Dargen D'Amico, Dove si balla, ci ha regalato tante soddisfazioni al Fanta Sanremo.
Ho l'impressione che questa canzone la balleremo almeno fino a settembre.
Può essere, è una di quelle che dura da più tempo, di quelle di Sanremo ovviamente, e che potrebbe resistere più delle altre. Tra l'altro Roby ha parlato del Fanta Sanremo, attenzione che sta per arrivare il Fanta Eurovision,
ecco.
Sono già usciti i punteggi, quindi come vengono dati i punti, che sono più o meno come nel Fanta Sanremo. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare anche le quotazioni degli artisti. Quindi nel frattempo potete iniziare ad ascoltare le canzoni e a vedere per chi volete, su chi volete puntare.
Perfetto. Allora, noi abbiamo detto, diciamo, tutto quello che bisognava dire per quanto riguarda Frammenti di lei, no? Avevi altro da aggiungere,
no,
Ricky? Io mi sono ritrovato un po' nel mood come quando abbiamo iniziato Manifest. Cioè, nel senso, è vero che c'è un po' più di soprannaturale in Manifest, però sai, questo valone un po' di mistero,
sì,
di capire un po'...
Io ero molto più attratto da Manifest.
Che però l'avete...
E non ho fatto fatica a divorarmi subito la prima stagione. E io poi l'ho lasciata lì perché è passato tanto prima che fosse disponibile poi su una piattaforma l'ultima stagione da vedere, quindi poi è come se me la fossi un po' dimenticata, però mi ricordo che l'avevo approcciata con molto più interesse rispetto a frammenti di lei, che non so se, però ci può stare come confronto. Lì era un po' più sovrannaturale, qui non so se entrerà col passare degli episodi, no. Forse no, non credo, però sì, come mistero, un confronto che ci sta.
Io sono un grande fan comunque delle serie TV, comunque dei film, dei prodotti basati sul materiale cartaceo letterario, per cui se siete degli avidi lettori, oltre che dei fan di queste piattaforme, provate a recuperare il romanzo, vedete se ne vale la pena, diteci anche quello che ne pensate, se poi il raffronto è aderente rispetto a quanto poi messo in atto dalla serie TV.
E di solito in queste occasioni il libro è meglio della trasposizione sulla TV, quindi magari un libro può risultare anche più interessante anche allo stesso Ricky, che dopo questo episodio pilota non mi sembra molto convinto.
Non lo so, però è bello anche perché a volte le serie TV ti permettono di recuperare il libro dopo. Vedi ad esempio Tenebre Ossa, che...
Tenebre Ossa, sì, devo recuperare i libri, hai ragione, ma l'ho fatto ad esempio anche con The Witcher, questo lavoro qui di recupero successivo.
11.06 su Radio BlaBla Network, inizia la seconda ora di Nerd Point, e allora partiamo subito con i contatti 339 8420 154, se volete interagire con noi tramite WhatsApp. Seguite poi i social di Radio BlaBla Network, potete trovarci su Facebook, Instagram e Twitter. Ricordiamo inoltre di seguire le pagine ufficiali nostre di Nerd Point sia su Twitter che su Instagram, anteprima della locandina con gli argomenti settimanali,
Gli Only Podcast
per film speciali di cui non facciamo spoiler in diretta, e poi le puntate della settimana sempre sui podcast se non avete avuto modo di ascoltarci in diretta.
Sì, tra l'altro per questo sabato abbiamo deciso di fare una cosa un po' particolare, un po' speciale, ovvero il ritorno un mese dopo su uno degli argomenti che più ci ha appassionato un mese fa, ovvero l'uscita di Elden Ring, che mi sa che terremo tra una mezz'oretta, però intanto lo spieghiamo perché è passato esattamente un mese dall'uscita. E tra l'altro anche la stessa From Software ha fatto il post per ricordare l'uscita dopo un mese di questo prodotto che ha appassionato milioni e milioni di videogiocatori in tutto il mondo.
Non abbiamo ancora smesso tra l'altro di parlarne durante le pause, per cui sì, effettivamente siamo ancora belli in hype per il gioco.
Però ne parliamo tra poco. Prima abbiamo l'altro argomento. Quindi...
Tra l'altro, vi abbiamo lasciato con un cliffhanger, giustamente, riguardante il nostro strigo preferito. E quindi vi diciamo poi.
Ah, è vero,
che
abbiamo citato The Witcher. È uscita in settimana la notizia che CD Projekt Red ha annunciato che sta lavorando al quarto videogioco The Witcher, che non sarà in continuità con gli altri tre, ma molto probabilmente, visto anche il successo della serie TV, decideranno di fare un gioco sull'inizio delle avventure di Geralt di Rivia.
Il terzo capitolo videoludico di The Witcher è stato definito il miglior open world della storia videoludica.
No, questo è troppo secondo me, anche perché proprio parlando di Elden Ring ho visto che tantissimi giocatori l'hanno messo a paragone con un altro open world fantasy che era Skyrim, che era uscito ormai più di 10 anni fa, e per tanti era quello il miglior open world fantasy mai uscito. Anche per me lo era, io me lo sono ricomprato anche sulla 4, nonostante ce l'avessi sulla 3, nonostante fosse solamente in single player, non ci fosse multiplayer, e devo dire che effettivamente con Elden Ring forse siamo arrivati a un gioco che lo batte, anche se su Skyrim potevi fare molte più cose, perché ad esempio potevi costruirti anche la tua casa, nonostante fosse un fantasy, un action RPG, la parte di costruirsi la casa era molto divertente e anche molto faticosa, perché ora che trovavi tutti i materiali ce ne volevano di ore di gioco.
Keep it up, Rex Orange County, come mi faceva notare il buon Matteo, Orange County, che riprende un po' uno dei titoli delle mie serie adolescenziali, The O.C.
Infatti non potevo non dirtelo, Ricky, guarda che c'è O.C. che sta passando.
Che nostalgia.
Che nostalgia,
Come tra l'altro, so. Robby, avevi un altro messaggio, mi hai detto?
No, però abbiamo, diciamo, sempre in settimana abbiamo parlato anche di... Cioè, alcuni ascoltatori mi hanno parlato di questa storia di The Witcher, no? Effettivamente, ci sono anche in descrizione, adesso dicevamo anche con il nostro amico Giuseppe, che il protagonista potrebbe essere effettivamente non Geralt, ma Ciri, piuttosto che addirittura forse un altro personaggio indefinito.
Allora, Ciri è molto amata dai fan e nei primi 3 capitoli cresce molto, perché ricordiamo, nel libro è una bambina, nella serie abbiamo già visto adolescente. Nel videogioco è già più che ventenne, se non ricordo alla fine. Però c'è un grosso problema, perché se avete giocato a The Witcher 3 sapete che il finale dipende dalle scelte che avete fatto nel corso della partita. Quindi Ciri prende strade diverse a seconda di come avete giocato. Quindi bisogna capire in che modo fare un quarto gioco con Siri, da che punto iniziare.
Io volevo toccare solo due punti. Il primo, visto che abbiamo parlato anche nell'ora precedente dei prodotti basati sul materiale cartaceo, e qua ringrazio anche il buon Matteo che mi sta prestando i libri, vi consiglio comunque personalmente, perché mi stanno comunque piacendo, di recuperare anche i libri se siete fan.
E poi... Tanto il colpo di scena finale dei libri ve lo siete spoilerati con la seconda stagione di The Witcher, si scopre una cosa che si scopriva alla fine nell'ultimo libro, pazienza.
Sì, poi un'altra infarinatura, diciamo, a tema The Witcher la potete avere, vabbè, io personalmente sono contento perché sarà forse il mio regalo di compleanno tra 3 mesi, mi dovrebbe arrivare finalmente la scatola col board game,
il nuovo board game
di The Witcher, dovrò uscire io di casa e far entrare il gioco perché si parla di vagonate di roba avendo fatto il pledge del Kickstarter, e anche lì il protagonista non sarà Geralt di Rivia, ma saranno dei suoi colleghi, ecco, noi potremo impersonare i suoi colleghi e fare delle quest, allearsi, essere rivali.
Anche perché c'era già il gioco con Geralt.
Sì, era stato però un po' fallimentare, perché cosa succedeva? Che Geralt era OP.
Ah,
e
okay.
Tutti gli altri personaggi, mi ricordo,
Overpower,
sì. E poi c'era il nano, c'era c'era Yennefer, Triss Merigold, che comunque erano...
Tra l'altro ricordiamo che arriverà anche una nuova serie TV prequel di The Witcher che mostra come lavoravano i Witcher nel passato e addirittura come sono nati,
sì.
Quindi arriverà anche quello, sempre su Netflix, sempre a far parte dell'universo di The Witcher.
Di nuovo con voi in diretta, passiamo proprio da un prodotto all'altro, perché noi facciamo i compiti a casa, vi portiamo sempre tanti contenuti, no? Questa puntata nello specifico è stata proprio una miscellanea, perché siamo passati ad argomenti molto diversi tra loro. In realtà c'è un filo conduttore tra Frammenti di lei e questo Granchio Nero, il film che sta spopolando su Netflix in queste settimane, che è il
Granchio Nero, se vogliamo, poi sarà anche il filo conduttore con Elden
Ring, perché ce ne sono di granchioni neri.
E comunque il tema è che, vabbè, da un lato è tristemente attuale, però dall'altro noi ne parleremo in salsa, ovviamente legata alle serie TV e ai film, ovvero quello della guerra. Non parliamo ovviamente della guerra attuale, ma di una guerra ovviamente inventata nel caso di questo film. L'ho voluto guardare perché l'attrice protagonista, che magari alcuni non dice niente, però è Noemi Rapace, che comunque è un'attrice di origini italiane, mi avviso è molto talentuosa ed è, per i fan di Alien, forse se lo ricorderanno, è la protagonista del film Prometheus.
Ok, allora l'ho visto.
Ok, quindi l'hai visto, quindi hai visto per osmosi anche Granchio Nero.
No,
ok. No, fondamentalmente è una storia di guerra, ma dai temi molto cupi, dark e post-apocalittici, anche distopici. È una storia ambientata nell'Europa del Nord e anche girata nell'Europa del Nord, che riguarda essenzialmente una missione di cui alcuni, diciamo, 6 soldati, tra cui anche la protagonista, sono ovviamente obbligati a portare a termine. Una missione per vincere la guerra. La cosa interessante e allo stesso tempo non molto positiva, che però, ripeto, è una lama a doppio taglio, è che ci sono elementi che sono nebulosi dall'inizio alla fine. Quindi vi dico già, se siete delle persone che vogliono sapere e a cui piace scoprire proprio ogni singolo dettaglio di ogni cosa che vedono... Ok, allora magari non è adatto
okay,
a te.
Ok, anche questo non posso guardarlo.
Se invece non ti interessa scoprire per forza di cose perché in retroscena o perché una guerra è stata generata e qual è l'obiettivo ultimo o perché bisogna fare una determinata missione, volete stare, diciamo, un po' più nebulosi, è il prodotto per voi. Passate comunque 2 ore godibili. Adesso entriamo un po' nei dettagli di trama. Però, insomma... Io l'ho visto senza aspettative troppo alte.
Ecco, che è un po' il segreto, no? Non avere alte aspettative e quindi uno riesce a godersi il prodotto. Di solito quando l'hype è a 1000, però dai, non era uno di quei titoli che era sulla bocca di tutti, quindi l'hype non poteva essere alto.
Prodotto che troviamo
su Netflix.
Complete Mess, 5 Seconds of Summer. Continuiamo con Granchio Nero, il film del quale ci sta parlando Roby.
Io... cerco di spiegarvelo così, ho apprezzato il fatto che, allora, sono sacrificati alcuni elementi di trama e spiegoni scientifici riguardanti anche quello che sta succedendo, la natura di questa guerra, per soffermarci a riflettere sulle emozioni delle persone, su quello che sono i risvolti negativi, ovviamente, su quello che può... provare una persona comunque coinvolta in un scenario di guerra, e il fatto che a farne le spese sono sempre comunque in questi casi i civili e anche gli innocenti. La guerra che viene dipinta in questo film è molto cruda, molto cinica, molto violenta, il nemico alle volte, cioè non si capisce neanche poi per quale motivo le due fazioni si fanno la guerra. Per questo vi dicevo, se volete scoprire queste cose
non le sapremo mai.
Film. La protagonista è molto brava anche qui nella recitazione, infatti sono convinto che abbiano scelto lei proprio perché è una brava attrice. Passa da dover essere una docile madre di famiglia a una soldatessa spietata che imbraccia un fucile. Quindi fondamentalmente lei fa questo passaggio e si vede anche la pesantezza e la problematicità anche di intraprendere un percorso del genere. Una missione che viene dipinta come quella risolutiva per gli sviluppi della guerra, ma che in realtà non si capisce.
Di solito di risolutivo non c'è mai nulla.
Non c'è mai nulla, vedi proprio queste persone che sono di fatto dei burattini nelle mani dei poteri forti, di chi decide che poi queste persone devono andare al massacro. Loro ci vanno pattinando sul ghiaccio. Perché di fatto un elemento molto importante di questo film,
essendo nel nord Europa,
è la fotografia. I paesaggi sono molto molto ben contestualizzati. Questi soldati vedi che partono alla volta di questa missione coi pattini, appunto quelli per pattinare sul ghiaccio, ed è bello vedere queste scene dove loro si muovono così.
Ah, non è una metafora?
No, non è una metafora, proprio...
Ma che metafora doveva essere?
Non lo so, sono in guerra, sulla neve, ho detto pattinano nel senso di...
Pattinano sul ghiaccio davvero, ci sono inquadrature un po' simili a come quando vedi la Compagnia dell'Anello che parte, no, da Gran Burrone, no, sui...
Sì, sì.
Queste inquadrature del genere, molto molto evocative, per cui mi avviso voleva essere proprio un film riflessivo e...
è anche molto forte dal punto di vista visivo, un forte impatto,
quindi farci immedesimare anche temperature sotto i 20 gradi sotto zero, quindi anche immedesimarci nelle caratteristiche climatiche.
Ma me lo consiglieresti?
Io tutto sommato sì.
Le 11:30 qui su Radio BlaBla Network inizia l'ultima mezz'ora di Nerdpoint e il Nerd Team è pronto per ritornare sull'argomento principe dell'ultimo mese, delle ultime settimane. Quindi come sempre ricordiamo prima il numero WhatsApp 339 84 20 154, continuate pure a scriverci, così leggiamo i vostri interventi e nel caso rispondiamo alle vostre domande. Come sempre molto velocemente i social, Facebook, Instagram e Twitter per seguire Radio BlaBla Network, e poi Instagram e Twitter per seguire anche lì Nerdpoint. Devo dire che sui social siamo stati bravi perché non abbiamo messo nessun video di Elden Ring mentre giochiamo, non abbiamo fatto spoiler sulla trama, non abbiamo messo nulla di nulla.
Perché io potrei compromettere la mia dignità.
Ah, perché per far vedere come stai giocando, come...
Che tra l'altro... E le reazioni.
Tra l'altro, per parlare del successo di questo gioco che ricordiamo è uscito un mese fa, vi volevo portare questo dato. Noi non parliamo mai di un altro social, Reddit. Su Reddit ci sono tutti i vari forum, i subreddit. Il subreddit dedicato a Elden Ring, a un mese dall'uscita del videogioco, ha superato il 1 milione di utenti. Quindi ci sono 1 milione di utenti che sul subreddit di Elden Ring parlano del gioco, molto spesso si confrontano, parlano soprattutto del gioco online che noi non abbiamo mai citato, ma ricordiamolo che mentre giocate Elden Ring, se siete collegati con il vostro account all'online, potreste subire delle invasioni di altri giocatori che vi attaccano, oppure potreste richiedere l'aiuto di altri giocatori per affrontare i boss e semplificarvi la vita, oppure ci sono tutti i meme che sono divertentissimi su Elden Ring. E a proposito dei meme, partirei con questa domanda: qual è stato al momento il nemico più difficile che avete incontrato?
È una bella...
Io vi rispondo alla fine.
Una bella domanda, ma parli a livello di boss o
in generale, in generale di gioco, no? State giocando Elden Ring, quella cosa che vi fa morire sempre e vi fa arrabbiare.
In realtà di nemici che mi hanno dato problemi così persistenti non ne ho ancora trovati, tranne no, effettivamente pochi giorni fa mi sono imbattuto in questi mostri molto molto aggressivi in mezzo a una palude che mi one shottano con una serie di attacchi, quindi devo cercare un attimo come cercare di capire e prendere le misure. Però di boss ancora non ho trovato qualcuno,
Ricky?
Che mi ha
allora,
stallato.
Con i boss ho patito con soprattutto con l'ultimo Rennala, ma quelli che mi triggerano di più sono tipo i pipistrelli, quei mostri lì che in realtà sembrano non essere così forti, ma ti danno un fastidio allucinante, spesso ti fanno perdere un sacco di rune.
La mia ve la dico tra poco.
Era Emma con Ogni Volta è Così su Radio BlaBla Network. Ci stavamo confrontando sui nostri progressi in Elden Ring.
Sulle difficoltà, no? Eravamo rimasti che dovevo dirvi qual era l'avversario più temibile per tutti i videogiocatori. Io ho sottoscritto, voi non l'avete detto, ma l'ha detto Ricky adesso mentre parlavamo, mentre andava Emma con Ogni Volta è Così, ovvero cadere. Cadere e morire è la cosa che tutti stanno subendo e soffrendo tantissimo. Soprattutto perché ci sono alcuni punti dove saltare è facile, ci sono alcuni punti invece dove bisogna prendere la rincorsa corsa, e se uno sbaglia finisce di sotto e non c'è possibilità di salvezza. Tra l'altro il gioco ti prende in giro, perché a un certo punto trovi un talismano equipaggiabile che dice che non subisci danni da caduta, però poi bisogna aprirlo con il tasto quadrato, o adesso sull'Xbox non so qual è, per vedere i dettagli. Perché se tu guardi i dettagli c'è scritto che non subisci danni da caduta, ma solo dei salti che non sono mortali. E quindi non lo puoi utilizzare per coprire grosse distanze.
Tra l'altro a me capita un sacco di volte che io sia in cima ad una parete rocciosa e voglia andare nella strada di sotto, e dentro di me so che quel salto è pericoloso.
Il trucco?
Ma io non trovo la strada, ho detto non c'ho voglia di fare tutto il giro e rischio la giocata.
No, ma vuoi il trucco? No, allora, noi qua non diamo consigli di gioco di solito, però in questo caso ti vengo in soccorso. Nell'inventario hai sicuramente le pietre colorate, le pietre arcobaleno.
So, io vendo tutto.
Vabbè, no, questo è un errore madornale.
Le puoi costruire comunque con la modalità creazioni, che costano pochissimo da fare. Se tu lanci quelle, c'è scritto anche quello nel menu se uno va a cercare bene, se tu le lanci, se si rompono vuol dire che quel salto è mortale, se invece non si rompono lo puoi fare.
Vabbè, buona sapere. Tu provi sempre a lanciarti col cavallo e poi a tanto così provi a fare il...
No, quello non ti salva. Doppio salto del cavallo non ti salva. Perché ricordiamolo, Elden Ring non ha un manuale di istruzioni. Non ha un vero e proprio tutorial, anche se c'è un piccolo tutorial mezzo nascosto all'inizio del gioco. E in realtà tutte le informazioni le scopri
blind,
o esplorando l'inventario, schiacciando tutti i tasti per vedere cosa viene fuori, o invece solo giocando ti fai la tua esperienza.
È così, sì, nel senso che la verità arriva bella forte, le lezioni le impartisci in maniera crudele.
Dove ti bloccherai perché ti servirà qualche oggetto che hai venduto?
No, non te li fa vendere quelli che ti servono.
Non ho mai creato neanche un oggetto, io vado proprio alla cieca, così, alla Sekiro, cattivo.
E ricordiamolo, non c'è la modalità facile, nonostante questo è un grande successo.
Proseguono quindi i nostri consigli un mese dopo esserci cimentati in Elden Ring. Io sono ancora ben lontano dalla conclusione, molto.
No, è stato divertente vedere che voi due eravate partiti fortissimo, avevate molte più ore di gioco di me, eravate molto più avanti di me nel gioco.
Sì, io forse ho spinto solo al day one.
E poi nel corso soprattutto delle ultime due settimane si è formato un divario tra la mia partita e la vostra, perché vi ho superato.
Sì, io sono infatti molto indietro.
Adesso è divertente vedere che avete bisogno di consigli e io ho tutte le risposte, perché ho già fatto tutto quello che dovete fare voi, nonostante sia un gioco dove ognuno può prendere la direzione che preferisce. Nonostante ci siano dei segni grafici che vi dicono che direzione prendere, ognuno poi è libero di fare quello che vuole, e nel fare quello che vuole deve stare attento a non andare in zone dove fa una brutta fine se non è ancora sufficientemente preparato. Però vedo che bene o male ci stiamo ritrovando, abbiamo deciso di fare più o meno tutte le stesse cose. E tra l'altro su internet impazzano i video, i consigli. Molto spesso questi consigli però sono fatti mentre si gioca, magari mentre si fa ancora la prima partita, e quindi questi consigli potrebbero non essere poi così corretti come sembrano all'inizio.
Sì. Ma ricordiamo che noi poi abbiamo tre build, diciamo la mia e la tua, Teo, si assomigliano di più rispetto a quella di Ricky. Noi abbiamo deciso di focalizzarci sul combattimento corpo a corpo.
Io volevo fare solo forza, perché all'inizio sembrava che uno dovesse specializzarsi in una disciplina solo, forza, destrezza, intelligenza, eccetera eccetera, e invece per utilizzare le armi più forti servono più caratteristiche, quindi adesso sto provando a prendere punti anche in altri settori.
Sì, vi ricordiamo che poi a caro prezzo, però il gioco offre la possibilità di fare quello che si chiama in gergo respec, ovvero
a caro prezzo?
Beh, a caro prezzo significa che prima devi ammazzare un boss, poi devi trovare ogni volta degli oggetti molto rari che sono
sono pieno di quell'oggetto. Okay. Perché andando avanti ci sono nemici che le droppano. Okay. Tra l'altro nel corso di questo mese sono usciti più aggiornamenti a Elden Ring. Siamo alla seconda patch, se non ricordo male, che si chiama 1.0.3.2, ma l'hanno chiamata 1.0.5 nell'ultimo aggiornamento, per sistemare alcuni bug che erano inevitabili, visto che il gioco è uscito da un mese. E tra l'altro hanno sistemato anche alcuni equipaggiamenti che erano troppo forti, hanno migliorato alcuni aspetti, soprattutto nel fatto che adesso alcuni oggetti per potenziarsi cadono più spesso quando si sconfiggono i nemici.
Avranno potenziato qualche boss
e hanno depotenziato invece uno dei boss che era considerato il più forte, Radahn, perché lì effettivamente c'erano degli errori. Già è un gioco che ti punisce, per di più quel boss prima del depotenziamento colpiva anche senza colpirti, e quindi hanno deciso di sistemare quella cosa meglio, perché sono riuscito a sconfiggerlo grazie a questo cambiamento. Altri videogiocatori invece non l'hanno presa bene perché l'avevano sconfitto nella versione super potente.
Un'altra cosa che abbiamo potuto notare a un mese di distanza dall'uscita del gioco è che effettivamente noi all'inizio non volevamo giocare, ci siamo messi subito a giocare, però
l'editor del personaggio,
praticamente tu puoi creare, abbiamo visto chiunque,
allora cioè... Io ho visto un sacco di video dove hanno realizzato i personaggi più amati dei videogiochi, dei film, delle serie TV, perché al di là dell'aspetto fisico che si può realizzare molto simile al personaggio preferito, ci sono poi nel corso del gioco tutta una serie di equipaggiamenti che si prestano per rendere il personaggio il più simile possibile. Vi avevo subito girato il video con Thanos, uno aveva creato Thanos con anche delle abilità che ricordavano Thanos contro gli Avengers. Oggi ho visto ad esempio un Wolverine, si può fare un Wolverine ovviamente senza il vestito giallo,
anche perché ci sono gli artigli, poi
sono gli artigli, quindi forse era il più facile da fare.
E poi
con gli artigli
visto Kratos, anche
c'è un Kratos, quello è molto interessante come personaggio. Si può fare anche il Jedi con la doppia spada, volendo.
O anche il Darth Maul con la picca infuocata.
Sì, sì, si può fare un po' di tutto, perché poi con gli incantesimi uno dà il colore che vuole alle proprie armi.
Anche e il Borat.
Si può fare anche Borat, hai detto?
Il costumino
sì,
di
sì, all'inizio se parti come disgraziato praticamente sei...
Sei mutande, sì sì, parti con la mutanda e la clava, quindi vi consigliamo di tenerla per una seconda run, la scelta del vagabondo, ma poi ne ho visti tanti altri. Ad esempio anche su TikTok ci sono tantissimi video fatti giocando a Elden Ring, che non pensavo fosse anche lì una piattaforma adatta, però anche TikTok, oltre a Reddit, oltre a Twitter, sta mostrando questo aspetto molto divertente. E poi ovviamente i vari giocatori che hanno realizzato quelle build scrivono come hanno fatto a realizzare quel personaggio, quale equipaggiamento serve, perché magari adesso uno di noi vuole giocare in versione Thanos e quindi la trova tutte le indicazioni.
Ah, ti spiegano proprio per filo e per segno come fai a creartelo,
allora,
con i parametri?
Nell'editor no.
Ah, okay.
L'editor no, però ti dicono quali sono le abilità, quali sono gli equipaggiamenti che servono per farlo come l'hanno fatto loro. Okay. Poi ovvio nell'editor bisogna perdersi più di un'ora, secondo me, per farle così, ci vuole più di qualche ora. Ricordiamo che tanto poi nel corso della partita è possibile cambiare anche l'aspetto fisico del proprio personaggio, una cosa che ho scoperto dopo ore e ore di gioco, perché è sempre così, si scoprono cose mentre si gioca a Elden Ring. E quindi se nel corso della partita cambiate idea potete cambiare l'aspetto e fare un altro personaggio. L'importante è non vendere quello che si trova in giro. Fabri Fibra con la pesce di Martino con Propaganda. È bello vedere che ormai con la pesce di Martino sono diventati un'unica persona, anche se sono due artisti insieme.
È molto bello l'album di Fabri Fibra.
Molto molto bello, ne ho parlato benissimo giovedì pomeriggio a Good Feeling, visto che l'hai citato. Poi ovviamente Ricky non mi ascolta, per fortuna che c'è Robby che
sì,
mi ascolta. Questa scusa, devo lavorare, non posso. Invece
la
lavorare, vai a casa a giocare a Elden Ring.
È Caos con Madame Lazza,
che è quella che sta andando più forte all'interno dell'album. A me piace molto Noia invece.
Ok.
Ma torniamo a Elden Ring, che chiudiamo così poi non ne parliamo più. Anche tra di noi smettiamo di parlarne. Non vi do più consigli, non vi chiedo più consigli. Perché
faremo anche Elden Ring due mesi dopo.
No, addirittura
tre mesi dopo.
No, perché è vero, perché io ho prenotato un sacco di videogiochi per questo 2022, ma mi sono reso conto che escono tutti a dicembre.
Sì, tipo quello di Batman, ad esempio.
Quello di Batman, quello di Hogwarts Legacy, di cui abbiamo parlato settimana scorsa. Ci sarebbe il sesto capitolo di The Elder Scroll, visto che prima abbiamo citato Skyrim, del fatto che molti giocatori di Skyrim stanno elogiando Elden Ring e quindi hanno deciso dopo 10 anni di mettere da parte Skyrim per continuare a giocare Elden Ring, però a fine anno dovrebbe arrivare il sesto capitolo.
Sì. Quello è anche interessante, non so se tu richiedevi mai provato.
No.
Ok, quello, visto che anche tu sei un amante di questo tipo di giochi, potrebbe...
No, no, Ricky non è un amante dell'RPG,
Beh no, però dai, se si sta trovando anche comunque bene con Elden Ring...
È un action RPG, ambientazione fantasy, più semplice di Elden Ring.
Quindi...
A me è l'importante è che non sia ridondante questa componente. Okay. A me, per esempio, di Elden Ring, il fatto di dover continuamente livellare è un qualcosa che infatti non lo faccio, e puoi affrontare il gioco senza farlo.
Ma molti,
non è necessario.
Molti infatti non lo fanno perché non vogliono un'esperienza facile e vanno dritti verso la fine Sì, spendono le rune che ottengono per comprare equipaggiamento o anche potenziarsi.
Anche perché non avendo molto tempo per giocare non passo le ore proprio a cercare di farmare il più
possibile. Ci sono alcuni che si vedono, che mettono i video, che sono arrivati al livello 600, cose assurde.
No, poi esatto. Il più alto dovrebbe essere il livello 713.
Ecco, uno è già arrivato al 600, perché comunque per arrivare al 600 ce ne vuole. È
quello dove hai 99 in tutto. Quindi sei. Oh.
Che tra l'altro noi ci ponevamo il problema: ah, ma allora devo scegliere com'è? Invece no, si può arrivare a 99 in tutto. Sì. Quindi, e si può fare la nuova partita più come in Sekiro. Per non ripartire tutto da capo.
Okay. Questa, davvero?
Una volta finito, il gioco ti chiede se vuoi riniziare mantenendo
New
tutto quello
Game
che.
Plus.
Esatto, quello.
Siamo giunti al termine anche di questa puntata di Nerd Point di sabato 26 marzo 2022. Torneremo comunque sabato prossimo e sarà una puntata ricca di argomenti. Ci
già
saranno
scritta.
Le uscite del mese di aprile, ma soprattutto parleremo di Moon Knight e torneremo
finalmente
a commentare qualche serie Marvel. Non vediamo l'ora.
Anche perché ne hanno parlato benissimo, soprattutto del primo episodio e del quarto. Quindi si parte dal primo episodio. Mercoledì ci sarà parecchio hype. Primo episodio che dovrebbe durare più di 40 minuti. Così vi avvisiamo.
Bene, bene.
Guardate la sera, non in pausa caffè mentre siete in ufficio, perché una pausa caffè molto lunga viene fuori.
Bene, bene, sono contento. Poi riprenderà il classico commento del settimana in settimana dell'episodio.
Che bello, ritorneremo a fare il podcast speciale per parlare del finale con gli spoiler.
Sì.
Ricordiamo quindi di rimanere sempre collegati con gli account di Nerdpoint su Instagram e su Twitter. E poi, come sempre, seguite Radio Bubble Network anche su Facebook, Instagram e Twitter.
Bene, siamo arrivati alle battute conclusive, per cui saluto i miei colleghi Matteo.
Ciao Roby, grazie.
E Riccardo.
Grazie a voi e ciao a tutti.
I nostri amici Filippo e Giuseppe alla regia. E passiamo la palla al grande basket di Radio BlaBla Network. Ciao! Ti è piaciuta questa puntata di Nerd Point?
Corri a commentarla su Instagram e Twitter.
Seguici, ci trovi con il nostro nome, Nerd Point.